Salve a tutti e bentrovati. Questa che ascolterete è la prima delle puntate dedicate all'Andalusia, un viaggio che è durato solo una settimana, in realtà dal 5 al 12 luglio nel 2014, ma che mi è rimasto addosso per molti mesi che sono seguiti. Nel marzo dello stesso anno del 2014 avevo accompagnato a Berlino i ragazzi della mia terza, come già ho avuto modo di raccontarvi in una delle puntate precedenti dedicate al viaggio. E in occasione appunto di quel viaggio a Berlino, Mac mi aveva parlato diffusamente della filosofia architettonica di uno dei suoi progettisti preferiti, Mies van der Rohe, del concetto di macchina che si fa edificio e che poi io a mia volta in visita a Berlino avevo riconosciuto nella Neue Nationalgalerie. Mac allora, visto che mi aveva così colpita questa nuova concezione di edificio, mi ripropose Mies van der Rohe, questa volta però a Barcellona, che tra l'altro non avevo mai visitato, approfittando del ponte del 25 aprile. Quella era la mia seconda volta in Spagna dopo Valencia e mi appassionò a tal punto che lanciai l'idea di spendere quella settimana di luglio che ormai per consuetudine dedicavamo al primo assaggio d'estate all'Andalusia, con tappe obbligate a Siviglia, a Granada, Sierra Nevada e Cordova. L'Andalusia non ebbi alcun dubbio, me lo ricordo esattamente, non esitai un attimo a sceglierla, anche a dispetto del fatto che io non sopporto il caldo, che mi annienta, mi riduce all'immobilità. Ci avevano parlato di temperature decisamente al di sopra della media, di un caldo torrido, di sole implacabile da cui ripararsi con cappelli di paglia. Mill addirittura mi raccontò di un'estate a Siviglia in cui le temperature erano talmente alte che quando raggiunse una cabina telefonica per chiamare i suoi genitori, per avvertirle insomma che il viaggio era andato bene, le suole dei suoi sandali affondarono nell'asfalto surriscaldato e molle. Ero preoccupata, devo dire la verità, ma non dimenticai il cappello di paglia e fui pronta a partire. Arrivammo all'aeroporto di Siviglia al vento, caldissimo, verso le 20. Durante il volo ci aveva accompagnato il panorama dalle isole Baleari sino al cuore dell'Andalusia, adagio, un viaggio lento, con il mosaico dei campi coltivati, la terra arsa, ocra, che mi ricordava la livrea della vipera del deserto. E mi venne in mente quella frase di Carlo Levi, tratto da Cristo si è fermato a Deboli. Le vipere si annidavano tra le zolle della terra lavorata con fatica. Con un taxi dall'aeroporto arrivammo al nostro albergo, al centro di un abitato a tracciato arabo di vicoli, case basse. Mi ricordo era già tardi, il selciato rilasciava lentamente il calore che aveva assorbito durante tutta la giornata. Eravamo affamati e il ragazzo simpatico della reception, a cui chiedemmo informazioni circa appunto locali dove avremmo potuto mangiare un boccone, ci fece una lista completa dei più interessanti ristoranti di Siviglia, però noi eravamo talmente affamati che non riuscimmo ad andare oltre il patio di San Eloi, che in realtà era a pochi passi dall'albergo, ed era un locale che ci aveva entusiasmati per il suo aspetto di bottega di mercato, degustazione di salumi, di pescado, di pesce, con le sue azulejos blu gialle, gli avventori vivaci che parlavano, ridevano. E ovviamente noi non ci pensammo due volte e senza indugio alcuno ci unimmo a quella compagnia. E dopo cena già eravamo pronti per scoprire la città, che ci sembrò immediatamente bellissima, fascinosa sotto il drappeggio dei velari che riparano dal sole, stesi tra i tetti dei palazzi, la luce del giorno che indugiava, il colore caldo della pietra degli edifici, piante di agrumi, la gente nelle piazze di tutte le età, a spasso. Ecco, mi colpì piacevolmente l'eleganza femminile, de modè, delle signore di una certa età, ingioiellate, a spasso, a braccetto con i loro mariti. Calle della Constitución, la Cattedrale, la Giralda, il Palazzo Reale, Plaza San Francisco, questi furono i primi monumenti, i primi luoghi in cui inciampammo. Eravamo un po' stanchi perché anche quella volta eravamo partiti da Roma in affanno, Mac addirittura direttamente dal lavoro ci aveva raggiunti alla stazione Termini per imbarcarci sullo shuttle che ci avrebbe condotti poi all'aeroporto. Dopo il caldo, lento rilascio dal selciato del centro che ci aveva accolti al nostro arrivo, l'aria fresca della nostra prima mattinata a Siviglia il giorno dopo fu senz'altro una sensazione piacevolissima. Il cielo era coperto, rimase così fino a mezzogiorno e la cosa mi rinfrancò moltissimo. Facemmo colazione in un bel locale, bar, pasticceria, di fronte alla cattedrale, caffè, succo di arancia, bocadillos al prosciutto iberico, Olivia mi ricordo, con un cannolo alla crema di cioccolato di dimensioni abnormi. Entrammo poi rifocillati in cattedrale, dove si stava svolgendo la messa in una cappella laterale, dove mi ricordo troneggiava una formidabile pala d'altare, un'opera senz'altro molto significativa dell'arte gotica fiorita, con rilievi che illustrano la vita di Cristo, di Maria e dei santi di Siviglia. Non si riesce a cogliere in una visione d'insieme l'interno della cattedrale di Siviglia. Il coro ingombrante di arte gotica fiorita spezza lo spazio architettonico, lo appesantisce, come anche la cancellata del XVI secolo di legno, di marmo, di ferro, ricchissima nella decorazione, senza soluzione di continuità. Nell'utilizzo accostato e coniugato di questi materiali differenti. La cattedrale di Siviglia fu edificata tra il 1402 e il 1498 e andò a occupare lo spazio di una moschea di cui utilizzò in parte le fondazioni. L'unica traccia visibile dell'antica moschea è il minareto, la celebre Giralda, costruita in mattoni alla fine del XII secolo. All'esterno una prospettiva di archi rampanti, guglie, balaustri vuoti, pieni sulla copertura e le note di un chitarrista che proprio mentre uscivamo attaccò il concerto di Aranjuez. Avremmo voluto visitare, mi ricordo, anche il chiostro degli aranci, in cui però fu impossibile l'ingresso. Tra l'altro il suo ingresso mi ricordò, richiamò alla mia memoria un'impressione della cittadella degli Omayyadi di Aleppo, nell'accostamento del rettangolo, quello della porta, alla sfera che sormonta per l'appunto la soglia d'ingresso. Le visite di quella prima mattinata continuarono all'Alcázar, che in Spagna è il nome che si è dato alle fortezze, alle cittadelle fortificate di origine araba, come appunto quella di Siviglia, di Segovia, di Toledo. Poi diventò una residenza imperiale vera e propria, uno dei più famosi e meglio riusciti esempi di architettura mudéjar, che è uno stile che prese piede dopo la Reconquista spagnola, che terminò nel 1492, lo stesso anno della scoperta dell'America, fortemente influenzato da quello dei sultanati arabi che si erano formati nella penisola iberica a partire dal 711 d.C. La porta dei leoni, come scrissi sul taccuino, è rossa di falso antico, come le colonne del palazzo di Cnosso. Sembra essere stata trasportata lì da un set di un film di cappa e spada. Lo spazio decorato della misuratissima sala della giustizia, pianta quadrata, la prima che si visita. È un vero e proprio merletto, con un soffitto ligneo a cassettoni dove si intersecano ottagoni e stelle, ed è centrata su una piccola vasca lustrale, su un pavimento in cotto listato dalle azulejos. Il patio delle fanciulle è il cuore dell'Alcazar. Sulla destra si trova l'alcova, sulla sinistra la sala del trono di Carlo V. E poi la sala degli ambasciatori con la sua straordinaria cupola di legno interlacciato di stile moresco, la sala del trono di Filippo II e i corridoi cesellati di stucchi di luce dorata. Ovunque le azulejos con i colori delle bandiere dei paesi arabi, l'ocra, il verde, il nero. All'esterno dell'Alcazar il giardino dello stagno, labirinto di bossi, il bosco di palme, le aiuole di agapanto, il giardino inglese in cui ci sedemmo ad ascoltare gli uccelli. E lì, allungato e altero sull'erba, un pavone, il sultano, appunto, al cui cospetto noi sfilammo. Bene, siamo giunti al termine della prima puntata dedicata all'Andalusia. Nella prossima continuerò a raccontarvi di Siviglia. Vi aspetto dunque e auguro a tutti buon viaggio. A presto.